fa a entrare all'Ariston? Come fa a entrare all'Ariston? Come fa a entrare all'Ariston?
Speriamo che qualcuno butti una bomba.
Benvenuti a Revolver, il nuovo programma di Radiofonica. Come promesso, nuova stagione e nuovo programma. Con voi in studio Paola Faraca, parte della redazione Porzia Sigillino e Arianna Terni. È la prima puntata, quindi è una puntata speciale. Che cos'è Revolver? Revolver è un programma che si pone lo scopo di farvi conoscere le realtà che viviamo tutti i giorni. Realtà che quindi molto probabilmente conoscete e che forse non racconta nessuno. Però per iniziare questa volta iniziamo a rompere il ghiaccio in una maniera un po' più dolce, e infatti con un Sanremo off. Gli ospiti di Revolver oggi sono le Carogne, questo meraviglioso gruppo di cui sia io che Arianna facciamo parte. Siamo andati a Sanremo e abbiamo dissacrato il festival che oramai rappresenta la nostra cultura. E infatti in studio con noi ci sono Patrizia, Fabrizio e Giovanni. Ciao ragazzi!
Ciao!
Ciao a tutti!
E Arianna ovviamente, stavo dimenticando.
Ciao Paola!
Allora, prima domanda a freddo. Che cosa pensate del festival? Qual è stata l'impressione del festival di Sanremo? Tu, Fabrizio.
Beh, innanzitutto è stata un'esperienza, direi, piuttosto interessante, perché si possono notare dal vivo tutti i meccanismi, tutta la dietrologia che c'è.
Ok, niente leccate di culo. Che cosa pensi del festival di Sanremo?
Penso che sia una macchina infernale dove vengono coinvolti tutte queste specie di star, dove ormai la musica non è più padrona.
Ok, è molto, molto bravo il nostro Fabrizio Cruciani. Infatti è la carogna più buona, è quella ancora semiviva. E invece tu, Arianna, cosa ne pensi?
Io penso che sia una città decadente per un festival morto. Penso che non ci sia più bisogno di queste baracche e burattini per una settimana l'anno e far finta di ascoltare la musica italiana. In realtà non è né musica né tantomeno italiana. È più una trovata pubblicitaria per spendere i soldi del canone.
Perfetto, saranno felici tutti quanti i produttori musicali che campano di Sanremo 34 mesi su un anno di solo 12. E tu Patrizia invece?
Io sono completamente d'accordo con Arianna sul fatto che sia una trovata pubblicitaria, perché ormai il festival è diventato un programma televisivo in un altro, quindi per poter fare audience, quindi per poter accaparrarsi la pubblicità, deve scimmiottare i programmi televisivi che hanno più successo musicali. L'unica cosa che ha potuto fare è stata quella di invitare personaggi dei talent show, quindi di X Factor e di Amici, nient'altro. Non c'è più lo spirito della canzone italiana che deve emergere, insomma. Io credo questo del festival, l'ho visto con i miei occhi, perché mi è sembrata tutta una montatura quando sono arrivata a Sanremo. Intorno nulla e soltanto l'Ariston che assembrava personaggi.
Insomma, un far west, diciamo. Questa è l'immagine che avete avuto di Sanremo. Invece tu, Giovanni, il nostro filosofo.
Beh, un duro colpo alla sensibilità di persone che ne conservano ancora un valore, insomma. È stato terribile guardarmi intorno e vedere tutto quello che accadeva, cioè il nulla. È difficile farsi mangiare dal nulla per tantissime ore consecutive, insomma non ero abituato e insomma rischi problemi di salute, direi, quindi bisogna anche avere un medico con sé, ecco, in linea di massima.
Perfetto, infatti ce n'era bisogno. Comunque, cosa hanno fatto le nostre carogne a Sanremo? Hanno intervistato le persone, anziché andare dalle starlette arrampicarsi su di loro come gremlins assetati di notizie e di fama, hanno invece intervistato persone, la gente comune, le persone che vivono e subiscono il festival, i tecnici, i passanti, i baristi, chiunque. Allora perché non ascoltarci la prima intervista? Ci scusiamo con i nostri radioascoltatori per la qualità dell'audio delle nostre interviste, ma abbiamo preferito lasciare i rumori di fondo, perché erano i rumori di Sanremo, per farvi sentire anche un po' vicini a Sanremo.
Abbiamo oggi con noi Maurizio Raimo. Maurizio, qual è il tuo ruolo all'interno del Festival di Sanremo?
All'interno e all'esterno. Io di lavoro faccio produttore discografico. Sanremo, come tanti anni, vengo a volte a partecipare con artisti e a volte a collaborare. Quest'anno sono qui per varie collaborazioni e vari incontri che si fanno come da parecchi anni a Sanremo, all'interno e all'esterno del Festival.
Da quanto quanti anni partecipi a Sanremo? Nel senso lavorativo intendo.
Questo è il 16° anno che vengo a Sanremo.
Allora, qual è stata l'evoluzione di Sanremo e perché secondo te le critiche che vengono spesso fatte a Sanremo sono fondate o sono solo critiche a fine di se stesse?
Sì, le critiche secondo me sono fondate perché ci vorrebbe un po' più di organizzazione, come per far arrivare i giovani soprattutto sul palco dell'Ariston, perché si usa un sistema un po' di lobby, cioè passa solo il giovane che è seguito da una multinazionale o che c'ha un produttore famoso e basta, quando invece storicamente Sanremo non era così.
Quindi è un prodotto fondamentalmente più un supermercato della musica da facile ascolto, diciamo.
Sì, diciamo che è più un evento televisivo, ormai la musica si vede, e quindi visto che la musica si vede si dà attenzione più all'immagine, più al personaggio che al contenuto della canzone.
Ma non pensi invece che sia proprio il format che non funziona più, che probabilmente è un format vecchio e forse anche anacronistico rispetto all'evoluzione che hanno i programmi, che hanno anche la fruizione di musica?
Guarda, il format secondo me di base non è vecchio, perché dipende dai contenuti che ci metti, perché è stato dimostrato che il format quello è, l'anno scorso con Bonolis hanno fatto degli ascolti pazzeschi, se l'anno prossimo lo presentasse Fiorello l'ultima cosa che si va a vedere è il format, cioè farebbe degli ascolti mega galattici, quindi non è il format, è il condimento che gli dai intorno. Se tu un festival lo fai durare 6 ore è normale, è troppo lungo, se ci metti brutte canzoni o ci metti presentatrici o presentatori non validi oppure che non sono adatti per questa manifestazione, che non è facile, perché è una manifestazione che sembra tutto così semplice, ma è una brutta bestia il festival. Cioè, quando si accende quella luce, quel palco è qualcosa di particolare. Io penso che all'Ariston, cioè Sanremo, l'unica cosa che non può mancare è la scala e l'impatto dell'orchestra messa frontale. Se tu levi queste due cose, che manchi, sono anche retro, però ci appartengono, il festival non funziona come dovrebbe funzionare.
Quindi da un punto di vista qualitativo, che cosa ne pensi delle esecuzioni di quest'anno? Ti sono piaciute? Che cosa premieresti?
Ma io mi sono piaciuti diversi artisti, però purtroppo poco i giovani. Perché? Perché è anche ingiusto un giovane in 6 mesi proiettato su classifiche, televisione, a gareggiare con grossi artisti come Ruggeri, come Irene Grandi, che giustamente hanno fatto la storia. Quindi sì, c'è, infatti mi piacciono i pezzi di Ruggeri, di Irene Grandi, Malika, Ian, però non vedo tutto questo, cioè degli artisti giovani ci sono dei talenti, ma bisogna dargli tempo, non si può bruciarli così.
Però vedi, per esempio, questa macchina di produzione sanremese ripropone da almeno 20 anni, se non di più, sempre gli stessi artisti, a partire da Toto Cutugno, tanti altri che continuano a ripetersi, come voler garantire, assicurare una vendita, perché ovviamente sono artisti sicuri, ma questo vuol dire anche congelarsi. Secondo te è una formula giusta questa?
No, non è, questa formula non è per vendere, perché Toto Cutugno non vende come Irene Grandi o come Ruggeri. Siccome è diventato un evento televisivo, Toto Cutugno assicura quella fetta di pubblico, di persone più anziane che guardano il festival. Irene Grandi un'altra e così via via. E non è per le vendite. Infatti io sono un po' contrario per questo ingrediente, perché fare un palinsesto, fare un cast artistico con D'Angelo che ti dà il sud, Irene Grandi che ti dà un po' più di giovani, Ruggeri che ti dà più quelli un po' più colti e via via, non è bello. Bisognerebbe fare una valutazione sui brani. Storicamente Sanremo è nato per quello, ma sono troppi anni che nessuno ascolta prima i brani, non si ascoltano più i brani. si fa una valutazione sul personaggio, cioè anche Pupo che va a festival, ormai tutti possono fare Sanremo, e questo non va bene, perché dietro c'è una macchina che lavora tutti i giorni con grossi investimenti che poi dopo non trova riscontri, sull'unica cosa che è rimasta è Sanremo, e uno si vede soppassare da produzioni, da progetti così.
E se potessi dare dei consigli utili per la prossima edizione?
Per la prossima edizione? Ah, consiglio utile se mi danno l'incarico di fare direttore artistico.
Ottimo, grazie per essere stato con noi.
Ciao ragazzi, bentornati a Revolver, siamo di nuovo in studio con le Carogne. Abbiamo appena ascoltato la testimonianza di Maurizio Raimo. Anche se lui non è uno dei grandi, come la Clerici, cioè il direttore di Rai 1, per noi ha rappresentato comunque la massima autorità per quel che riguarda il punto di vista tecnico delle persone che abbiamo intervistate. Sicuramente vi sarete quasi tutti addormentati a questo punto, quindi per allietarvi un pochino il vostro sollazzo, il vostro sonno, vi mandiamo una canzone e provate a indovinare che canzone è. Una vecchia vecchia perla del vecchio Festival di Sanremo. Enjoy yourself.
Vecchia villa comunale, sei rimasta tale quale, con i giochi dei bambini, con i viali e coi giardini. C'era là sempre un signore che leggeva il suo giornale, la mia palla lo colpì. Di rimbalzo sugli occhiali, che si ruppero così. Mi ricordo, ero bimbo anch'io, giocavo rosso in viso, ritornavo dalla mamma che era là. La sua mano mi porgeva, sempre piena d'ansietà, mi baciava e mi diceva, sei la vita di mamma. La panchina che mi accoglie si è col tempo logorata, tra i ricami delle foglie c'è la mamma mia adorata. Mi ricordo che bei tempi erano quelli, ora ho tanto freddo al cuore, tanta neve sui capelli. Villa comunale, vengo a leggere il giornale, non badare se soltanto sulle ciglia un po' di pianto, orso mio che son seduto un po' triste e malandato, ed un bimbo alto così. La sua palla m'ha lanciato sugli occhiali proprio qui. Dalla mamma che era là, ora ho tanto freddo al cuore, tanta neve sui capelli, vecchia villa comunale, sei rimasta
noi e le carogne, noi plurale maiestatis, ovviamente parlo di me, no, scherzo. Allora, per il punto di vista del nostro produttore, che in realtà Sanremo è una grande multinazionale, che poi la poesia non esiste più, e questa è una grave accusa, o meglio, qualcuno che ha avuto le palle di dire la verità, non tutti questi sparsi e queste grandi leccate di culo al Festival di Sanremo. Quindi, il nostro caro Fabrizio, ecco, tu sei d'accordo col punto di vista del nostro manager?
È lì a sottolineare i lustrini, diciamo, il luccichio che viene dato all'evento e la funzione stessa della canzone, che veniva esaltata una volta ovviamente nella fase più celebrativa del festival, non è più quella di una volta. La canzone perde ovviamente la sua funzione e il festival tende a celebrare sempre se stesso, e da questo punto di vista sì, credo che si possa concordare con il punto di vista del produttore.
Comunque, Arianna, secondo te non è un vecchio prodotto? Alla fine ha stancato il Festival di Sanremo, è sempre la vecchia solfa, è sempre tutto Cotugno, è sempre Anna Oxa o Umberto Tozzi, che non si sa che ce l'abbia fatto, magari è rimasto tutto nel bagno e voleva cantare, non si sa, insomma, in ogni caso non è un po' noioso questo Festival di Sanremo? Mi sembra che tu gli hai anche fatto una domanda in proposito.
Sì, volevo appunto sapere se secondo lui non era proprio il programma in se stesso che doveva essere modificato. La sua contestazione è stata il fatto che manca di contenuti, ma il festival funziona. In realtà mi rendo conto che funziona perché sono stati spesi una marea di soldi, soprattutto anche per interventi che secondo me c'entravano anche poco col Festival della Canzone Italiana. Ad esempio un Cassano che mi prende 50.000 euro per andare lì, non so, forse a fare due palletti.
150.000 euro, ha superato il tetto massimo che è previsto in 100.000 euro. Però sì, vabbè, in ogni caso, questi sono piccoli errori di produzione, diciamo. Era una nota che avevo scritto con la mia leggina.
Ancora peggio.
Scrittura. Comunque ancora peggio. Questo è vero, il vero scandalo in un momento come questo in Italia, di grave crisi, di scioperi in tutti i luoghi, di Termini Imerese, che conosciamo la situazione sociale, è questo spazio e questo spreco, come dici tu, di denaro, è disponibilità assoluta, diciamo, o no?
Sì, denaro pubblico per una manifestazione che ormai ha perso di senso. Anche gli altri artisti italiani che hanno partecipato per la serata in onore dei 60 anni non hanno voluto partecipare alla gara, forse per paura di fare brutte figure, per paura di arrivare ultimi, però comunque si sono presi il loro gettone di presenza e hanno fatto questa piccola comparsata per celebrare un festival che non c'è più.
Sì, piccole comparsate da modico valore di 30.000 euro, io devo semplicemente sognare di vincere 10.000. Questa è la situazione di noi laureati al momento, e anche di chi non lo è, che ha perso il lavoro. E invece secondo te, Patrizia, questo nuovo star system in cui comunque il prodotto confezionato, la canzone che ha vita breve, e quindi diventa qualcosa che è al di fuori della melodia, ma diventa un vero e proprio prodotto, è funzionale alla produttività musicale italiana o nel senso musicale intendo ovviamente?
Assolutamente no, insomma, questo è soltanto un modo per avere delle canzoni orecchiabili che abbiano come intento quello di attirare il pubblico televisivo che ha voglia di leggerezza, che non ha voglia di canzoni impegnate, e quindi serve solo a questo. Ci sono dei cantanti che sono vivono soltanto di festival, non so, penso, e non voglio fare critiche così generiche, intanto anche per esempio lo stesso Povia, che è un buon confezionatore di canzoncine, anche delle belle melodie, vive soltanto di Sanremo. Non ricordo di aver visto concerti di Povia nella zona. Invece c'è una realtà italiana, soprattutto nell'ultimo anno, di cantanti dipendenti che hanno avuto moltissimo successo a livello sempre indipendente, però non avranno mai la vetrina del festival, perché il festival non ha l'intenzione di portare la musica italiana di alto livello sul palco, ma semplicemente, come diceva lo stesso produttore, di confezionare un programma che vada a prendere i vari target, no? Dicevo, Toto Cutugno per un certo tipo di target, poi c'è Nino D'Angelo per quelli del sud, no? E questo è il festival.
È sempre la vecchia solfa dell'audience a tutti i costi, insomma.
Esatto.
Oramai si guarda solo quello.
Poi dovrebbe essere un servizio pubblico la Rai.
Sì, dovrebbe essere, ma purtroppo sappiamo bene che non lo è più da tanto tanto tempo, soprattutto dagli ultimi, dal 94 credo. Comunque invece Giovanni, abbiamo visto noi, avendo vissuto lì a Sanremo per 48 ore in maniera, diciamo, quasi ossessiva in qualche modo, purtroppo l'abbiamo subito anche noi questa gran cacciara. Abbiamo anche avuto modo di vedere tutta questa grande catena di montaggio che sono le varie radio che stanno nel piazzale adiacente all'Ariston. Lui ha avuto delle esperienze ultrasensoriali da vicino. Comunque al di là
Io metterei il nostro pubblico.
Esatto, al di là della... Scusate ragazzi, comunque dovevate vederci.
Siamo anche delle carogne.
Mi metterei a parlare di conati, tutto quel vuoto che mi contornava. No?
Comunque, ecco, esatto, al di là della reazione poi finale che ha avuto questo meraviglioso festival su di te. Allora, questa catena di montaggio delle radio, questo abbiamo notato, era una grande vetrina, è davvero, c'erano, correvano ad accaparrarsi il dito per intervistarlo, appunto come diceva lei, è comunque un successo che mira a vendere un prodotto che tiene successo.
Sì, certo, tutti i meccanismi, ma magari molte altre cose nella società sono così, non è che particolare, ma in molti altri aspetti della società occidentale attuale molto è meccanizzato. Ma la cosa particolare è vedere il mero meccanismo, cioè il meccanismo privo di qualsiasi anno, e il tempo era assolutamente studiato per essere già programmato. Io vedevo cose e in un minuto capivo che cosa succedeva nell'ora successiva, era tutto schematico, paurosamente. E questo è triste, perché quello che mi preme dire è che Sanremo è una grande opportunità, contemporaneamente anche un termometro per capire la società italiana, dal momento che è una carriera così importante. E l'Italia è in difficoltà, noi stessi laureati lo siamo, ma è poi una società vecchia. Sanremo è un'opportunità per capire quanto l'Italia voglia di reagire. Io non ho visto reazione neanche nella musica. Peccato, perché a questo punto, è veramente in basso, bisognerebbe andare a vedere qualcosa di reazione vera.
Sì, un'unione, insomma, diciamo che non riflette quello che l'Italia sta vivendo adesso. Allora ci siamo chiesti come vive il popolo di Sanremo, o meglio la gente sanremese, il festival di Sanremo. Ascoltiamo la prossima notizia.
Direttamente da Via Gaudio, siamo qui, numero 27, siamo qui in compagnia con un autoctono. Ciao autoctono, ti
puoi
presentare?
Mi chiamo Fabio, ho 29 anni e vivo a Sanremo.
Vivi a Sanremo, diciamo, da quando sei nato?
Più o meno, sì.
E quindi ti sei visto il festival in numerose edizioni?
Ma io cerco sempre di evitarlo il festival, non sopportandolo, visto il casino che crea Sanremo, dove nessuno ci guadagna niente, cerco sempre di evitarlo.
Ma di la verità, non le hai mai chiesto un autografo a qualcuno?
Mai,
mai.
Ho sempre cercato di evitare le zone dove passava qualcuno per via del traffico.
Mai fatta una foto con un qualche Tokyo Hotel della situazione?
Per mia fortuna nessuno, mi sono sempre riusciti a evitare.
Beh, dunque, noi vogliamo sapere appunto qual è stato il tuo rapporto con Sanremo nel corso degli anni, se da piccolo magari avevi, diciamo, una predisposizione più, eri più curioso in qualche modo, seguivi l'evento.
Ma da piccolo la nostra fortuna è che le scuole facevano la settimana bianca quando c'era il festival, quindi si partiva tutti a sciare, quindi il proprio festival non lo seguiva nessuno.
Ti mandavano via per evitare disastri.
Guarda. Distacco dall'evento.
L'unico distacco che avevi con il ragazzino è che portava comunque turisti e portava, diciamo, ragazze nuove, quindi possibilità di conoscere qualcuno, ma a livello di personaggi del mondo dello spettacolo, niente, cioè, interesse poco, non hai, a parte quei quattro che vedi passare per sbaglio sulla passerella, poi tanto sono chiusi dentro delle macchine, quindi non è che tu puoi vedere qualcosa di più.
E non ti sei mai nemmeno spacciato per un VIP per incuriosire qualche signorina di passaggio?
Beh, sì, lì una volta, perché mi hanno scambiato per quello di sottotono, quindi lascia perdere. Ed è stato critica, perché lo stesso anno io facevo la guardia del corpo a quelli di sottotono, quindi lasciamo perdere.
Quindi hai anche fatto parte, diciamo, dello star system, hai visto come funziona la macchina organizzativa di certi eventi?
Beh, diciamo la macchina sì, organizzativa zero, cioè organizzazione a Sanremo durante il festival non ce n'è. è la RAI che comanda, è la RAI che va a bacchetta su tutti e decide quello che bisogna fare all'ultimo momento, perché è un continuo imprevisti grazie all'Harrison che sta cadendo a pezzi.
E pensi che comunque il festival abbia un contributo positivo per la città, o come lo ritieni come evento? Una manifestazione che sponsorizza la città, che in qualche modo
a livello
ha un rapporto positivo oppure no?
A livello turistico sì, si porta parecchia gente, però a livello comunale il comune non ci guadagna niente.
Tuo desiderio per la prossima edizione di Sanremo?
Speriamo che qualcuno butti una bomba.
Capire che il nostro Fabio non ami così tanto il festival di Sanremo, è il più sovversivo che credo noi abbiamo intervistato alla fine. Allora ragazzi, tornando sempre a Sanremo, appunto, lui è un ragazzo di Sanremo, vissuto sulla sua pelle fin dalla nascita, questo festival non lo ama affatto. Io ho avuto una strana sensazione, ho soggiornato a Sanremo, me ne rivolto, solo 12 ore forse, e comunque mi sembrava di grande abbandono la città. Lo spazio era solo intorno all'Harrison, per il resto mi sembrava sporca, piena di volantini, di ruggeri. Tu, Arianna, che magari hai vissuto un pochino di più, sei stata 42 ore, diciamo, 48, se dirsi voglia, a Sanremo. Qual è stata la tua opinione, la tua impressione sulla vita dei ragazzi a Sanremo? È una città giovane.
Guarda, noi abbiamo vissuto la vita notturna a Sanremo per due sere e ci siamo proprio accorti che non ci sono locali per giovani, non ci sono locali per persone che stanno al di fuori dello star system, ci hanno palleggiato da una discoteca all'altra, no, qui non potete entrare perché è riservato alla stampa, no, qui non potete entrare perché non siete vestiti nella maniera adeguata. E anche a livello di pub, bar più accessibile a un pubblico giovanile non abbiamo trovato niente.
Quindi in realtà è vero che questo è un ghetto Sanremo, come alcuni degli intervistatori poi, scusate, hanno affermato. Sanremo è fatto solo per chi fa il festival, per la RAI e per gli ospiti, è un vero e proprio ghetto, o no Fabrizio?
Io sono assolutamente d'accordo, perché abbiamo notato una sorta di malumore, secondo me, cioè la gente del posto non viene assolutamente coinvolta, non viene coinvolta dal festival, anzi lo subisce. E il festival porta una serie di rallentamenti per quanto riguarda il traffico, porta dei problemi di gestione della città e di organizzazione che crea appunto questo malumore, soprattutto tra i giovani, i quali li abbiamo appunto intervistati, li abbiamo frequentati, e ci hanno detto che non hanno appunto molti spazi durante tutto l'arco dell'anno per loro. E diciamo Sanremo vive soltanto per quella sua propria settimana.
È una protesi alla vera e propria città, diciamo. Allora, a proposito di questo, so che avete trovato un piccolo rifugio, uno spazio un po' contro, un Sanremo off, un bar che era aperto ad un ambiente diverso. E quindi andiamoci ad ascoltare un pochino l'intervista del barista.
Bentornati da Sanremo off con un personaggio importante e fondamentale della anti-Sanremo, dello spirito della Sanremo che si ribella al festival. Siamo qui con, come ti chiami?
Francesco.
Qual è il tuo nome di battaglia? Come sei conosciuto qui a Sanremo?
Il carro.
Cosa ti caratterizza come personaggio simbolo di Sanremo?
La mia simpatia, la convivenza con tutti questi ragazzi che da me trovano un punto di ritrovo.
Ecco. Dovete sapere che il carro ci ha creato un punto di ritrovo alternativo, un po' fuori dal coro, diciamo, da Sanremo.
Sì, sono molto diverso dagli altri locali e dalla Sanremo mondana.
Quando è che sei riuscito a ricreare questo micromondo?
Sono quasi da un anno in questo posto, spero di riuscire a creare qualcosa di più grande piano piano con questi affettuosi clienti.
Ma in fondo il festival porta anche un po' di affari anche a te, magari, un incremento?
Sicuramente sì, perché comunque gente ne porta. Io più che ringraziare Sanremo, ringrazio di essere nato e di aver avuto questa occasione di vita per riuscire a esprimere le mie caratteristiche.
Ho fatto un'anima sensibile.
Non è Sanremo che mi porta al successo, sicuramente aiuta.
Come vorresti vedere Sanremo prossimamente come evento nei prossimi anni?
Eventi ce ne sono parecchi, ma vengono sponsorizzati per Sanremo in modo malissimo, e comunque solo a fine a se stessi, cioè solo per il festival, non per la città, solo per la Milano Sanremo, non per la città. Ha un significato tutto l'aspetto lavorativo, che nella settimana porta gente, però non è che poi il prima del festival e dopo il festival porti qualcosa, porta solo quei 4-5 giorni della kermesse, cioè.
Vai a...
non è che che vivo per il festival, non vivo per il festival, c'è il festival, è qualcosa in più per creare un po', diciamo, di casino alla sera. Comunque qua sono molto rigidi con le regole.
Quindi si sentiva l'esigenza a Sanremo di un punto di incontro come un baretto come il suo.
Sì,
ci siamo qui dal...
Ringraziamo Carroz per il suo contributo e chiudiamo da via Gaudio. Ci sentiamo prossimamente qui per Radiofonica. Ciao, a presto!
Qua. Lui è un rappresentante degno dell'economia sanremese e anche del fatto che in realtà... Poi a Sanremo uno si aspetta il grande festival e quindi fiori dappertutto, jam session ovunque, un po' come l'Umbria Jazz qui a Perugia. E invece poi la realtà qual è stata? Cosa avete riscontrato a Sanremo? C'erano luoghi dove ascoltare musica, cantanti per la strada, nei bagni pubblici, sotto le piante, erano ovunque,
sì,
dite la verità.
Era pieno di artisti di strada, io ero assolutamente imbarazzato da questo tripudio straordinario della mia immaginazione, perché in realtà non c'era assolutamente niente, la mia speranza era almeno quella di poter vedere una bella serata di musica, se quasi o no, pensare immediatamente la musica a tutti. In realtà non è così, Sanremo è un non luogo, uno di questi famosi non luoghi creati dai mezzi di comunicazione di massa, no? Non esiste, ma io lo sapevo, lo pensavo, ma viverlo è comunque un'emozione molto forte, vivere un non luogo di tutti questi.
Per fortuna c'è il mare, diciamo.
Per fortuna c'è il mare che anche lui sembra ritrarsi da questo non luogo, cioè nemmeno il mare riesce ad essere mare, no? Avevo una percezione strana, questo mare sembrava dipinto e non entrava dentro di me a far parte dell'esistenza, della vita. E un'altra cosa che mi metteva tenerezza erano quelle famiglie spesso meridionali che andavano con quell'allegria verso questo evento.
Perché c'era
realizzare.
Un pulmino dei meridionali, fammi capire,
sì,
cosa
camminavano
vuol dire?
Per la strada,
ma come si?
Sì, no, camminavano in strada, tante famiglie di meridionali.
Meridionali, ma cosa avevano? Un timbro sulla testa, meridionale?
Sì, ma magari ci ho scambiato delle parole, sentivo in loro questa emozione di far diventare questo evento mediatico, è durato per loro 60 anni, mi pare, e diventare realtà in un giorno, e quella era un'azione autentica.
Beh, come infatti poi dice il nostro amico del prosciutto che abbiamo intervistato, il signor Benito, un nome, un perché, dice appunto che prima il festival, chi andava a vedere il festival erano solo i figli di papà, le persone che se lo potevano permettere, ora è diventato un po' per tutti, diciamo, ce lo possiamo permettere un pochino a tutti. Però una verità, Patrizia, è che fondamentalmente il festival è solo un prodotto televisivo. La realtà è che nel Sanremo non esiste musica.
Non c'è infatti la musica al di fuori del festival, c'è il programma televisivo che è appunto il Festival di Sanremo, in cui c'è il contenuto, sono questi cantanti creati apposta per il festival, alcuni appunto creati apposta, altri invece riesumati. Però accanto al di fuori del festival, io almeno forse nella mia ingenuità mi aspettavo qualche manifestazione collaterale, qualcosa che si potesse in qualche modo opporre, un contrappeso in cui si potessero esibire giovani cantautori italiani che non avevano avuto spazio nel festival in quanto magari ancora senza etichetta o cose del genere. Invece questo non è avvenuto, in realtà non ho trovato niente, l'unica piccola isola in cui abbiamo potuto avere asilo è stato questo baretto di cui ha parlato prima l'amico Carroc.
E quindi, giusto per riempire questa lacuna musicale,
io direi che è arrivato il momento di disintossicarci e ascoltare una bella canzone.
Ok.
Sapore dell'eternità, dopo aver amato te, io ti guardo mentre dormi accanto a me, non ti dietro le ciglia chiuse, eternità. resta qui, primo fiore dell'eternità, dopo aver amato te.
Saggezza sanremese, difficile da mandare giù, lo so, anche per me oggi, però purtroppo ci tocca. Allora, visto che abbiamo citato il nostro amico Benito, ahimè, immagino in che anno sia nato questo signore, andiamo ad ascoltare che cosa ci racconta questo vecchietto che ha girato il mondo. Spero che lui non si arrabbi perché l'ho chiamato vecchietto, comunque adulto che ha girato il mondo e che ha visto Sanremo da due punti di vista differenti, come forza dell'ordine, mamma mia, e come catering. Quindi sentiamo un po' che ci racconta.
Abbiamo qui con noi un signore simpaticissimo che lavora da quanti anni a Sanremo?
Questi sono la quinta volta che vengo per tagliare il prosciutto, insomma. Sanremo e Sanremo. Io 38 anni fa qui ci ho fatto servizio 3 anni e ero un poliziotto, ero sulla stradale. Allora Sanremo è rimasta sempre quella, è sempre bella.
Quindi lei dice che non è cambiata per niente, in realtà lo spirito, diciamo, romantico continua ad esistere.
Sì, sì, continua a esistere, anzi è cambiata un pochettino in meglio.
Cosa rappresenta per lei Sanremo fondamentalmente?
Beh, per noi che insomma abbiamo questo salumificio è anche una buona pubblicità. Si valorizza il prodotto dell'Umbria, insomma io vengo volentieri comunque.
Quindi le piace?
Radio, sì, con Radio Subasio qui che sponsorizza.
Allora, un'altra domanda, perché secondo lei Sanremo viene così tanto criticato, è diventata quasi una moda, come mai?
È perché c'è sempre quella gente che ha qualcosa da dire, basta che critica, ma non inventa niente, non è che, basta che si fa la critica, ma se non è che inventa qualcosa di nuovo, e quelli sono i famosi critici, ci sono sempre stati.
Quindi non è niente di nuovo?
No, guardi, Sanremo è Sanremo, è sempre una bella città, è un grande festival.
E com'è vedere la gente famosa da un punto di vista, diciamo, un po' dietro le quinte, fuori dai riflettori?
Sai che c'è, non so se lo posso dire.
Sì, lo può dire assolutamente.
Qualche anno fa i cantanti, ripeto, quando io ho fatto servizio qui, i cantanti erano un po' diversi, erano ben vestiti, insomma, invece adesso è un po' sulla moda, è un po' scadente lì.
A livello musicale?
Io sono pazzo per la musica, sì, mi piacciono le canzoni, mi piace tutto, mi piace la musica in genere.
Allora invece la differenza di aver vissuto Sanremo come poliziotto,
sì,
e Sanremo come invece addetto alle quinte, al cibo, al catering?
Adesso abbiamo aumentato di parecchio la qualità, dico la verità.
Però qual era la difficoltà come servizio d'ordine, diciamo?
No, servizio d'ordine ci sono sempre stati quelli che noi dovevamo difendere i cantanti, allora sì, ci sono stati sempre i fan, come si dicono, e allora, però adesso è un po' di più, adesso è un po' più più focosi, come
quindi,
dicono.
Quindi secondo lei c'è molta più gente adesso che
sì,
prima?
Sì, 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 sì. Prima, onestamente lo devo dire, venivano chi aveva is gay, adesso invece è un po' popolare, ecco, un po' può entrare tutti.
E se lei se potesse dare un consiglio a chi organizza Sanremo per migliorarlo, sì, o per eliminare delle cose che non funzionano, quale sarebbe?
Ma guardi, adesso io non è che sono proprio esperto in questo caso, io non posso, so solo che per me va bene così, ecco.
Allora, chi è il suo cantante preferito? Ultima domanda.
Io sono pazzo per Toto Cutugno, però, non perché è un amico, ma perché secondo me è un poeta.
Eccoci di nuovo qua, ho ben capito che forse quelli sono i famosi critici, quindi visto che forse a furia di criticare noi siamo andati là anche come critici molto 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 ligi. E infatti, oltre che Carogna radiofonica, eravamo lì anche in veste di studenti del master radiofonico della Unistra PGR Radio Subasio. Un po' di pubblicità non fa mai male, non volevo farlo ma l'ho fatto. Comunque, l'esperienza vostra, così a pelle, così il nostro il docente Pozzovivo sarà molto contento. A freddo o a caldo, che dir si voglia, mia cara Arianna, come l'hai vissuta da studente questa esperienza?
Da studente l'ho vissuta come gita scolastica di fine anno, mi sono divertita tantissimo con i miei compagnetti di stanza, eravamo in un bellissimo tugurio, però forse a livello didattico mi aspettavo un qualcosa di più produttivo, in fondo siamo un po' rimasti allo stato brado per le strade di Sanremo senza ben capire forse qual era il nostro ruolo all'interno di questo festival.
Ballottati un po' a destra manca, insomma un po' abbandonati. La cosa positiva, a quanto pare, è stato questo meraviglioso buffet in cui c'è il nostro amato Benito che tagliava prosciutto, o no Patrizia?
Sì, sì, l'evento del buffet di Radio Subasio era sicuramente un evento importante per vedere quantomeno i personaggi del festival da vicino, magari poterli intervistare. Noi abbiamo scelto poi di intervistare le persone che stavano ai margini del festival più che i cantanti. Abbiamo potuto vedere come lavorava la radio in diretta e questo è stata una cosa, diciamo, positiva della nostra esperienza, per quanto forse l'unica, nel senso che era l'unica in realtà dove potevamo avere accesso.
Beh,
a
ovviamente
qualcosa,
era poi per il resto, che ci portava.
Certo, poi per il resto abbiamo un po' vagato per le strade del festival per vedere quanto potevamo capire dell'ambiente.
Perfetto. Quindi vabbè, fondamentalmente non ho fatto un cazzo in giro per Sanremo, ci fa piacere. Personalmente come studente del master devo dire che non ci ho capito granché. Allora Cruciani,
sì,
tu delizia e distruzione dell'anima di Pozzovivo, dici che cosa hai provato in questa mega galattica esperienza sanremese con Radio Subasio?
Ai 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 ai.
Anzi, non con Radio Subasio, perché non vorrei poi incasinare Radio Subasio. Come master?
Beh, come master, allora, da un punto di vista di studente non l'ho vissuta, l'ho vissuta più da turista, perché questo ero. Diciamo, come studente ero lì alla ricerca di una tappa formativa per il mio percorso, solo che è stato, diciamo, più una tutta un po' un'esposizione di VIP e di cantanti che erano lì disponibili per essere intervistati.
Ecco, perfetto, mi sa che ho scelto gli studenti sbagliati. E allora passiamo al nostro filosofo, che sicuramente sarà poco magnanimo, ma ti prego di essere molto celere.
Certo, ho conosciuto Povia, è un'esperienza straordinaria. No, la verità, non ero assolutamente preparato, non li conoscevo, questa è mia colpa assolutamente, anche perché pensavo di andare a vedere le radio, cioè vedere come si comportavano in un evento del genere, no? E per qualche motivo è stato relativamente possibile, quasi impossibile. Di conseguenza, via alle danze, alla gita e alla sociologia, quella che poi mi sono portato dietro, e questa consapevolezza, che magari già in parte aveva, adesso lo conosco anche intimamente, insomma.
Beh, devo dire che nonostante tutto, anche se io l'abbia vissuto in maniera molto superficiale, l'unica cosa positiva è stata magari questa vetrina che ci ha offerto Radio Subasio all'interno del buffet, perché abbiamo potuto osservare i professionisti, i giornalisti all'opera.
Però visto che non voglio che i nostri radioascoltatori pensino, ma guarda, questi sono di parte, sì lo siamo, è vero, allora abbiamo intervistato altri due ragazzi del Master, beccatevi questa intervista, una dietro l'altra.
Tornati alle carogne, abbiamo qui con noi una ragazza che vive il Festival di Sanremo da esterna e soprattutto anche come tecnico, diciamo, perché è una delle studentesse del Master dell'Unistra presso Radio Subasio. Quindi cosa pensi del Festival di Sanremo? A caldo.
Beh, una bella occasione per fare un po' conoscenze, di un banco di prova per chi vuole ampliare le proprie visioni di questo mondo. È anche una buona occasione per fare conoscenze.
Bene, qual è la tua vera opinione sul Festival di Sanremo? Al di là dell'interesse di networking per trovare lavoro, farti conoscere, presentarti, cosa pensi del festival?
Che è una gran cagata il Festival di Sanremo, fondamentalmente. È tutta una finzione, sono molto al di fuori, ahimè.
Allora ragazzi, siamo di nuovo con le carogne, a questo punto intervistiamo un altro ragazzo studente del Master di Radio Subasio dell'Unistra PG, però oltre che essere uno studente è anche un aspirante cantante pop, infatti ha già inciso dei dischi, e quindi la prima domanda è: cosa pensi del Festival di Sanremo?
Per te cos'è? Già io ho sempre sognato di venire a Sanremo, io mi sono immaginato di partecipare prima o poi, vorrei entrare all'Ariston, venire a Sanremo per partecipare, però sì.
Cosa pensi del Festival di Sanremo?
Mi piace. Certo, purtroppo i tempi musicali che stiamo vivendo in Italia, il periodo storico musicale italiano non è dei più felici. Questa è l'epoca in cui i talent show comandano. La mia ipotesi è che il festival fa ascolti grazie ai talent show, perché se vi ricordate, prima di Paolo Bonolis, cioè l'edizione dell'anno scorso, il festival era un po' in crisi a causa di ascolti non buoni, e si pensava di accorciarlo, fare solo 3 serate invece che 5, e è arrivato Bonolis, si è pensato che era Bonolis, quest'anno la Clerici.
Ti faccio due domande: una è: qual è un'idea innovativa, che cosa cambieresti, che cosa aggiungeresti, e l'altra è: questa tendenza a fare sempre una critica negativa nei confronti del festival è più una moda o sono obiettive?
Ti rispondo prima alla prima domanda. Guarda, se io dovessi cambiare investirei più su gente che si scrive i propri testi, però non è periodo, perché adesso si confezionano questi artisti nei talent show e si mandano qui, e quindi indipendentemente da quello che cantano, la musica è costruita su chi canta la musica, il pezzo è diventato secondario e questo alla fine non crea dei prodotti usa e getta, 2, 3 anni, 4 anni, non si sta più investendo in una certa direzione che ti porta quindi ad avere carriere di 10-20 anni.
Questa tendenza a fare sempre critica negativa nei confronti del festival è obiettiva?
Dipende da chi la fa e come la fai, però se ti metti ad analizzare i singoli aspetti vedi che qualcosa di buono c'è.
Ti faccio una domanda un po' a spada tratta: nella tua esperienza d'artista hai fatto dei provini anche per Amici, Maria De Filippi, quindi quei prodotti confezionati di cui parlavi, che poi sarebbero i cantanti di oggi, vivere quell'esperienza, che cosa significa?
La mia esperienza che è stata fare provini ad Amici e il modo in cui selezionano, oltre a quello che mi trasmettevano praticamente, era che comunque le canzoni non erano importanti, non gliene fregava un cazzo, perché io comunque ho fatto i provini perché c'è la categoria cantautore, andiamo a vedere che succede se faccio sentire una mia canzone ad Amici. Non gliene fregava niente a nessuno della canzone, del testo, guardavano altro. Oppure
guardavano la tua bellezza estetica, come quanto bucavi il video, come si dice in genere.
Di più, una cosa proprio brutta, mi ricordo, ci mettevano in cerchio, ci costruivano una polemica inutile, mettevano l'uno contro l'altro. Tu hai presente Luca, l'autore? Mamma mia!
A quanto pare il mondo di Maria De Filippi è un lager, aiuto, si mettevano in cerchio. Ragazzi, vogliamo parlare di questa realtà sociale in cui i prodotti confezionati sono i talent show e poi un essere come Morgan che vive e mangia di talent show, alla fine viene negato l'accesso e invece i suoi pupilli invece entrano. Che strano però, esistono realtà in Italia un pochino discordanti. Un cantante che fa il cantante non può dire di fare uso di cocaina, è un politico che fa il politico non può andare a trans. Come mai tutto ciò?
Perché viviamo in un mondo ipocrita dove l'apparenza conta più della sostanza. Anche a Sanremo si è visto, conta di più un bel faccino televisivo piuttosto che un buon testo e vera musica.
Sì, infatti molti dei personaggi a me sembrano belli, costruiti al momento, ti faccio lo style, infatti ben venga, gli stylist guadagnano un sacco di soldi solo per vestirti come una bambolina, insomma, stanno venendo alla ribalta un sacco di nuovi lavori, allora italiani, non è vero che non c'è lavoro a questo mondo, alzatevi le mani che andate tutti a Sanremo a spalare la neve, che non ci sarà mai.
Quindi il problema per cui Podio non ha vinto il festival è il suo stylist, perché non è uguale a Cassano con i capelli unti e lunghi. Quindi forse dovrebbe passare da uno stylist di X Factor. No, vabbè, poi a parte gli scherzi, la questione di Morgan è tutta basata sul fatto che la nostra società italiana è piuttosto ipocrita e quindi lui sì, magari si sapeva anche che faceva uso di cocaina, ma l'importante era non dirlo. Nel momento in cui l'ha detto, ha fatto una pubblica intervista, hanno sfruttato questa cosa, un po' per creare polemica e poi l'hanno fatto fuori, così.
Fuori o non fuori, lui ne ha giovato tantissimo, addirittura c'è stato lo scempio anno zero, io stimavo tantissimo Santoro, non so cosa sia successo, sarà stata la presenza della nostra Monica che doveva rendere tutto commerciale, oppure è Santoro che si è rimbecillito totale. Comunque un bacio a Monica Rizza, la voglio solo citare perché è una cara ragazza che fa con noi il master, è una sostanza che presto sarà ospite nell'altro programma erotico grottesco Calze a Rete, non ti preoccupare Monica, scusami. Allora, tornando a noi, abbiamo intervistato fra l'altro uno dei personaggi più romantici, che poi alla fine è stata una grande sorpresa. Siamo entrati per puro caso dentro il circolo artistico di Sanremo e intervistando uno degli anziani di presenti è venuto fuori che avevamo davanti un personaggio, un rispettabile tenore della Scala di Milano, giusto?
Sì, giusto, è stato un altro momento molto, molto bello insieme a nessun altro, quindi sì, mi sono emozionato in quel caso. Qualche lacrima è venuta fuori, ma dopo siamo tornati subito nell'andazzo, insomma, nell'ambaradam.
Nel freddo sanremese. E devo dire che Giuseppe De Risi, e questo è il suo nome, è stato un tenore alla Scala di Milano, nonché anche insegnante alla Scala, ha lavorato per l'EIAR quando la RAI era ancora EIAR, e ha girato il mondo, insomma, rappresenta un'elite musicale che in Italia purtroppo non ha largo spazio, invece potremmo godere anche in maniera non solo culturale ma anche economica di una maggiore sensibilizzazione e soprattutto utilizzo della musica vera in Italia.
Secondo me la testimonianza che ci ha riportato appunto il lirico è stata molto interessante, perché abbiamo finalmente avuto modo di capire quello che è la musica nel suo senso più prestigioso. Cosa che molte volte a Sanremo abbiamo visto che nel corso degli anni si è persa completamente. E di fronte alla sua testimonianza è stato appunto interessante vedere, diciamo, rivalutare il senso estetico della musica nella sua totalità. E io sono stato molto contento di aver sentito questa intervista.
Le sue stesse parole sono musica. Spero che possiate sentirle tutte.
È vero, infatti noi avevamo deciso di chiudere in una maniera diversa, un po' più provocatoria, poi alla fine ci siamo resi conto che non serviva. Allora abbiamo deciso di chiudere proprio con lui. Dura 7 minuti questa intervista, però vi assicuro, è un po' come ascoltare per me è stato come ascoltare mio nonno, è come un pezzo di storia. È una carezza che ti fa al cuore, quindi chiudete gli occhi e ascoltate il passato, che è davvero rende l'idea di quello che era la musica italiana. Però prima di lasciarvi voglio ricordarvi che la replica di questa puntata sarà disponibile il 4 marzo sempre su www.radiofonica.com, mentre invece la seconda puntata sul mondo delle rifugiate di guerra in Italia partirà il 16 marzo sempre alle ore 18. Grazie per averci seguito e buona serata ragazzi.
Giuseppe De Risi, lei è sanremese?
No, sono di Milano.
È da tanto tempo che abita a Sanremo?
È 6 anni che abito qua, fermato qua, abito qui dove c'è la chiesa russa.
Ah, che bella, quindi la
proprio di rimpetto.
Che cosa pensa del Festival di Sanremo?
Non posso dire niente perché non sono passato neanche in via Matteotti, non ho visto niente in televisione. Non posso dire niente perché io, e non è il mio ambiente, d'accordo, perché io ho sempre cantato la lirica, non voglio fare paragoni naturalmente, e non sarebbe sciocco, no? La lirica è un conto, la lirica degli anni 30-40, quando ero amico con Beniamino Gigli, con Tito Schipa, con questa, con la Totti dal Monte, ho cantato. Con Pagliughi, con Carlo Galeffi, faccio tutti i nomi di celebri.
Ha sempre lavorato a Milano o ha fatto tournée per il mondo?
In tutto il mondo, oltre alla Scala, tutti i teatri di Milano, prima come nel coro da giovane, poi ho studiato con Mariano Stabile, famoso baritono della Scala di Toscanini, in 7 mesi ho debuttato col Barbiere di Siviglia come primo tenore con la Pagliughi, Carlo Galeffi e all'aperto nel Castello dei Principi Gonzaga a Mantova.
Lei non è interessato al Festival di Sanremo, però dal di fuori come cambia la città durante la settimana del festival?
Ah beh, tutto c'è dell'allegria, c'è della vita, e poi questo festival porta anche un buon interesse per i negozianti, per gli alberghi, per tutto, perché qui entrano soldi e la città ha bisogno di questo.
Allora, crede che la musica italiana abbia avuto, diciamo la musica leggera italiana, abbia avuto un cambiamento in bene o in male?
Quasi, la chiamano musica, vabbè, c'è un degrado non indifferente, musicalmente parlando, perché io invece sono di un'altra epoca, però le canzoni, dicevano, allora si chiamavano melodie, erano una cosa meravigliosa, e quelle melodie di 80-100 anni fa sono ancora celebri oggi, quando le si sente Tosti, questi grandi autori dell'epoca, la mattinata di Leoncavallo. Ecco la musica,
Lei, un impegno tecnico maggiore rispetto a
certo.
Giglione Qua... Cinquetti, già siamo ancora lontano.
Non conosco io questi
è un mito.
Sì, di nome sì, a Cinquetti, però io ho sempre trattato un altro ambiente, un altro genere.
Come mai secondo lei la musica di qualità in Italia viene messa da parte dai tizzani rispetto...
Voglio imporre questa musica, la chiamano musica, vabbè, poi non parliamo di cantanti, perché fra parentesi, modestamente ho fatto anche l'insegnante di canto alla Scala e a casa mia, alla Scala, 30 anni mica un giorno, Voi sapete quanti anni ho io, quante primavere, 97, e mi è rimasta ancora la voce.
La musica gli ha aiutato lei a tenere questa splendida forma?
In piena forma, e guardi, la musica è stata la mia vita, la musica vera naturalmente. Ho cominciato al Teatro del Verme a Milano, nel coro prima, perché avevo 17 anni, nel 30, Poi man mano c'è stato le due guerre di mezzo là, perché me le sono fatte tutte e due. E sono ancora qui, 6 anni e passi di militare. Poi quando sono tornato finalmente ho potuto studiare in 7 mesi e ho debuttato. E da allora non sono più fermato.
Canta ancora?
Canto ancora, qui adesso con gli amici al venerdì.
Insegna ancora musica?
No, basta, perché il pianoforte non ce l'ho più da quando sono venuto via da Milano. Basta.
Se potesse dare un consiglio agli organizzatori del festival, che cosa per migliorarlo o per eliminare delle cose che secondo lei comunque nella musica in generale, visto che lei...
Bisognerebbe avere, a parte cantare come Dio comanda, no? Saper cantare, non solo urlare, perché buttare fuori la voce va bene, tutti hanno la voce, anche l'asino quando raglia, però bisogna cantare, e invece si sente sempre urlare, no, perché dove c'è scritto dolce piano bisogna alleggerire, e alleggerire la voce, cantare dolce è difficile, perché dipende tutto dalle respirazioni.
Ha lavorato anche per la radio?
Allora era Eyar, si chiamava io, Corso Sempione a Milano, ha cantato La furtiva lacrima dell'Elisir d'amore di Dio Donizetti.
È stato un onore per noi siamo le carogne.
Una sorpresa così. Poi mi piace parlare con i giovani, io ormai sono giovanotto di una volta, eppure con tutti gli anni, 80 anni di carriera, ho smesso di cantare in teatro perché a un certo punto bisogna avere un po' coscienza delle proprie possibilità, però concerti qui a Milano li ho sempre fatti ancora.
Si può dire che la musica è stata la sua medicina?
È stata la mia vita, infatti io ho scritto un libro, La voce e il palcoscenico, è intitolato, non è stato messo in vendita, ho sempre dato in omaggio e l'ho dedicato alla memoria di mio padre, perché anche lui era cantante, però cantava nel coro, pur avendo una bella voce, era timido, aveva paura del pubblico, Io invece al principio sembrava, invece poi mi diceva una parola che non posso dire, le donne, le mie colleghe artiste, dice ma c'hai una faccia da puttana quando canti?
Signorina Mimì, che dono raro le ha fatto il suo robot.